dato appunto alla pagina del Vangelo, che già di per sé diventa molto eloquente. Una parola che noi riconosciamo presenza vera del Signore Gesù tra di noi. Una parola viva è una parola che dà vita. Ecco perché siamo qui ogni domenica per ascoltare questa parola. E la seconda domenica di Quaresima è segnata proprio da questo ascolto. Il Padre che indica il Figlio Gesù, questo è il Figlio, è l'amatissimo, cioè in Lui ciò che è il Padre ci è detto e ci è dato tutto. Ecco perché ascoltare questa parola in fondo ci fa comunità cristiana. Meglio ancora, ci offre con il corpo e il sangue del Signore che mangiamo la possibilità di avere lo stesso cuore di Dio. Cosa significherebbe venire qui, ascoltare la parola di Gesù, mangiare di Gesù che si spezza perché noi possiamo amare e vivere come Lui ha vissuto e uscire da questa porta e non avere i sentimenti di Gesù, che sarebbe una bestemmia. Siamo qui in fondo perché il dono della parola che è Gesù e il dono del suo corpo e del suo sangue ci fanno amare con il cuore stesso di Dio. L'ho ripetuto tante volte in questi anni, per vivere la vita umana ognuno se ne rende conto, non basta il nostro cuore, per quanto grande, virtuoso, buono, preparato, non basta. Ci sono alcuni momenti nei quali percepiamo che se non c'è una forza particolare, una luce differente e un orizzonte spalancato, il nostro cuore non riesce a vivere. Non diamo vita e non li riceviamo. Ecco perché questo bacio su questa pagina di Vangelo ci dice di una persona che ci viene indicata oggi dal Padre come il Figlio amato e il Figlio da ascoltare. È quello che Pietro in fondo non farà nella pagina del Vangelo. Pietro è un po' la nostra fotografia. Pietro vuole condurre un po' le questioni del regno. Dice in fondo questo Gesù: tu sei bravissimo, dici cose spettacolari e fai cose uniche, però la conduzione del regno lasciala a me. E qui si vede questo fare tre tende, non ce n'era bisogno di tre tende, ma Pietro vuole fare le cose in grande, non ne chiede una per sé, è anche molto generoso, ma questa incapacità di Pietro, che è l'incapacità talvolta del discepolo di fare la cosa più importante, ascoltare Gesù, ascoltare il Figlio. E come per me, per i presbiteri, per ogni battezzato, se la cosa più importante fosse fare le cose, farle molte, che vanno fatte, ma mancanti di quella cosa più importante, ascoltare Gesù. Tant'è vero che la vita cristiana incomincia a precipitare vistosamente e non ha più alcun senso quando non ascoltiamo più Gesù, oppure quando le giovani generazioni vedono noi che parliamo di Gesù, di Madonna, di santi, di cose belle, ma vedono le nostre scelte che sono da tutt'altra parte: menzogneri, doppio giochisti, tagliare i panni addosso alla gente, sparlare di chi non è presente, frodare il prossimo. coerente e autentica. Questo è un adulto che promuove vita, se no no. Ecco perché l'ascolto, ecco perché Pietro, un po' come noi, è preso da mille cose costruite, fare, gestire, ma non la cosa principale. Questo è il mio figlio prediletto. Ascoltate. La prima lettura, come sempre, ha un legame profondissimo con il Vangelo, dove questa pagina di Genesi che è stata proclamata, mi sono fermato proprio 15 giorni fa nella lezione divina che poi è andata in streaming, è andata su Catalan TV, su Sardegna 1, è proprio questo testo di Genesi 22. Sono 3 anni che come di oggi ci stiamo fermando su questi testi così capitali, importanti per la vita cristiana. E c'è un gesto che è un gesto ugualmente di profondo ascolto. Qui c'è questo padre, Abramo, la storia la conosciamo, un uomo vecchio, che da una donna vecchissima ha un figlio che è stato promesso. Non arrivava mai, questa promessa si intravedeva e Abramo ha cercato di attraverso di fare figli con Agar, con la donna di servizio della moglie. Finalmente riceve questo dono, questo figlio, che è una benedizione lui stesso. E Dio chiede a questo uomo di offrirgli questo figlio. La cosa ci sconvolge. Va a finire bene, ma il senso deve essere compreso. Abramo, a questo punto della vita, era, come dire, talmente abbarbicato, come le zecche, accavrancato su questo figlio, che non esisteva più nient'altro. Giustamente, lo aveva ricevuto in dono e a questo punto non riesce più a capire, ma fa l'unica cosa indispensabile. Siccome ha sempre dato credito a Dio, questo vuol dire essere credenti, dare credito a qualche uno. Anche questa volta, ad una domanda così incredibile, offrimi il figlio che io ti ho dato, che è il segno della benedizione, che è venuto fuori da te vecchio e da tua moglie vecchissima. Offrimelo. Abramo dà ascolto a questo figlio. E da un punto di vista educativo il senso è proprio nettissimo, chiaro. Noi possiamo avere delle realtà, dei figli unici, chiamiamoli così, dei progetti che talvolta diventano ossessioni, pallini, idee fisse che ci tolgono l'apertura dell'orizzonte. E in quella realtà noi vediamo il tutto. In fondo Dio sta dicendo ad Abramo: guarda, io ti ho voluto molto bene e io ti voglio bene, tu mi hai dato credito, non ti preoccupare, che la benedizione per te e per tutti coloro che verranno non è legata semplicemente a questo figlio che io ti ho dato. In fondo chiede ad Abramo di offrire non tanto il figlio, quanto questa realtà con la quale Abramo si era totalmente identificato, pensando che Dio non potesse fare salvezza se non attraverso quella strada del figlio dato. Ma Dio è creativo con amore infinitamente di più, è la pagina raccolta di questa creatività. Pensate, quante realtà noi, realtà belle, non sto parlando di realtà cattive, noi promuoviamo nella vita che addirittura prendono il posto di persone care, pensate al lavoro. Pensate in qualche cosa che distoglie, per esempio, dalla coniugalità, dalla figliolanza, dagli affetti, e mette fuori dall'orizzonte Dio stesso. Quante volte capita questa realtà? La pagina ci racconta appunto che c'è un uomo che è stato capace di dare un ascolto così pieno da arrivare a questo testo. Ma pagina del Vangelo e prima lettura messa a fianco ci dicono un'altra cosa. Perché ascoltare? Ascoltare, obbedire alla parola, si dice. Obbedire significa audire, prestare l'orecchio. Quando io vi parlo di obbedienza, come dire, tutti quanti cominciamo ad avere un pochettino di... friggiamo tutti, perché nessuno vuole obbedire, diciamoci la verità. E in questo periodo l'abbiamo toccato. Perché non piace obbedire? Tento di essere chiaro. Ogni qualvolta percepiamo che qualcuno ci dà un ordine, ci dà un'indicazione, e questa indicazione, venendo da fuori, non tiene conto della verità della nostra persona, noi stiamo male, non lo tolleriamo, oppure lo facciamo, come dicevano i latini, ob torto collo, a tujo, piegato. Perché ascoltare e obbedire alla parola di Dio diventa capitale per vivere? Perché è Lui che ci ha pensato. E perché quella parola corrisponde ai desideri più profondi che sono iscritti nel nostro cuore. Detto in altri termini, Lui, parlando a noi, svela noi a noi stessi. Ecco perché senza quella parola non si può vivere. Ed ecco perché ogni indicazione che noi diamo alle persone che ci sono affidate ad amare, se non ha questa caratteristica di tenere conto della verità di chi io ho di fronte, l'altro o non obbedisce, o fa finta di obbedire, oppure obbedisce ma perché non può farne meno. Ascoltare il Signore e obbedire la sua parola vuol dire ascoltare una parola che ci indica la via della vita. Pensate, avere una macchina sofisticatissima e non ascoltare chi l'ha progettata. La macchina non va. Se noi usiamo il fornetto microonde per riscaldare la bistecca e ci mettiamo dentro la biancheria come fosse una lavatrice, voi sapete che cosa viene fuori. Ogni cosa va impiegata e usata per il giusto fine, e il nostro fine Dio stesso, cioè l'amore. Ecco perché ogni realtà che non sortisce questo fine è finita. Ogni realtà che non arriva a maturazione su questo versante non trova il senso della vita. Ed ecco perché la seconda lettura, e chiudo, dice una cosa bellissima e di grande consolazione per il nostro cuore. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Non c'è alcuna realtà, ma dalle motivazioni perché Dio è con noi Dio giustifica. E come giustifica? Cioè come ci fa giusti, pur non essendo noi giusti? È il suo amore gratuito che ci giustifica. Questo lo capiamo ogni qualvolta tra di noi, pensate alle relazioni familiari, affettive, ogni qualvolta io riaccolgo, e quante volte bisogna riaccogliersi continuamente nella vita, quando io riaccolgo una persona, io in fondo giustifico quella persona, e quella persona vive non perché non ha sbagliato, ma vive perché io riallargo le braccia e accolgo. E questo è il ritmo della vita. Nessuno può. Satan, in ebraico vuol dire proprio questo qui, accusatore. Non esiste più accusatore presso Dio. Perché? Perché ci è stato donato il Figlio Gesù. Ecco, chiudo consegnandovi per il cammino quaresimale proprio questa parola della liturgia, guardando Gesù: questi è il Figlio, l'amato, ascoltate.